Se dovessi chiedere o rispondere alla domanda perché esiste la Chiesa, beh, cosa risponderesti? Beh, ci sono molti motivi per cui esiste la Chiesa. Come cristiani potremmo rispondere che siamo chiamati a vivere una comunione fraterna. Effettivamente può essere un'attività ricca e gratificante, ci sono delle cose buone nella fratellanza, lo stare insieme, il condividere le nostre vite, potersi aiutare, donare i nostri doni agli altri, confortarci e incoraggiarci a vicenda. Ma questa non è la responsabilità principale di una chiesa. Come cristiani siamo chiamati a lodare e adorare, ma anche questa non è il compito principale. Come cristiani siamo chiamati a imparare la parola di Dio, a insegnarla per poterla meglio comprendere, ma per quanto buono e vitale, non è il compito o il motivo principale del perché esiste una chiesa. Potremmo rispondere che la Chiesa esiste per svolgere un servizio, perseguiamo la santità nella nostra vita e tutte queste cose ci sono comandate nella Scrittura, ma tutte queste, ancora una volta, non sono l'obiettivo principale. Tutte queste sono cose utili e indispensabili, ma sono semplicemente dei mezzi per raggiungere l'obiettivo principale. Perché allora esiste la Chiesa? E perciò vi invito ad aprire Matteo, capitolo 28. Oggi avremo l'onore di concludere questo Vangelo che il Signore ci ha permesso di vedere in diversi anni, e oggi vedremo la conclusione che ci mostrerà e che risponderà del perché allora esiste una Chiesa. Allora siamo al capitolo 28 e leggeremo dal versetto 16. E dice: Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Questo che abbiamo appena letto è una parte chiara, famosissima della Scrittura, che afferma quale sia la responsabilità primaria dei cristiani nel mondo. Questo passo risponde alla domanda: perché esiste la Chiesa? Qual è l'obiettivo principale di esso? Per rispondere velocemente alla lettura del brano che abbiamo dato, l'obiettivo è proclamare il Vangelo sostenendo tale proclamazione con una vita di credibilità e di integrità spirituale. Cioè, in pratica, viviamo un tipo di vita che deve rendere credibile il messaggio del Vangelo. Ecco perché perciò abbiamo tutte queste componenti che ho detto. Ma la nostra principale responsabilità è riassunta in un verbo nel passo che abbiamo letto. Dice: fate discepoli, fare discepoli. E poi dà l'estensione di questo fare discepoli di tutte le nazioni. Questa è la ragione principale per cui la Chiesa esiste. E a pensarci, se noi fossimo salvati semplicemente per vivere una comunione fraterna, allora dovremmo essere portati immediatamente in paradiso, dove la comunione fraterna sarà perfetta. Se fossimo salvati per la lode e l'adorazione, saremmo dovuti andare subito in cielo, dove la lode e le adorazioni saranno perfette e senza ostacoli. E se fossimo salvati per l'amore dell'insegnamento, dell'edificazione, della conoscenza di tutta la saggezza e di Dio, ancora una volta dovremmo essere portati in paradiso, perché lì la conoscenza sarà perfetta. Siamo stati invece lasciati qui, sulla terra, con l'obiettivo di fare discepoli, e discepoli di tutte le nazioni. Questa è la priorità che Dio, e Gesù nello specifico in questo passo, danno alla Chiesa. Gesù, nel suo ministero, è venuto per cercare e salvare coloro che erano perduti, e noi, come suoi discepoli oggi, abbiamo lo stesso compito. Cercare e portare la salvezza ai perduti. Questo significa fare discepoli. Discepoli significa fare degli studenti, dei seguaci di Gesù, ed è questo che dobbiamo fare. Ed è un comando che il Signore Gesù dà. Quindi se come cristiano fai tutto il resto delle cose, ma non si proclama il Vangelo, abbiamo perso lo scopo principale per cui esiste la Chiesa. Tutto il resto non ha un grande significato. Dio ha chiamato il suo popolo attraverso questo grande mandato ad essere noi, la sua Chiesa, agenti che agiscono e che cercano di radunare i suoi eletti e per divenire la sposa per suo figlio. Luca 19,10 dice: il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, ecco perché è venuto, e lui ci ha passato oggi il testimone. Giovanni 17,18 dice: come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Quindi noi oggi abbiamo la responsabilità di cercare nel mondo tutti coloro che sono perduti con lo scopo di farli divenire discepoli di Cristo. Ovviamente Gesù sta cercando questi perduti e cercherà e li salverà, ma la sua è un'azione divina. E questo è coerente con tutto il messaggio che abbiamo nella Scrittura, perché da Genesi ad Apocalisse questo è sempre quello che Dio ha fatto. In Genesi capitolo 3 versetto 9 dice: il Signore chiamò l'uomo e gli disse, quando Adamo ed Eva avevano mangiato il frutto proibito, dice: dove sei? Cioè, in pratica è stato Dio che all'inizio della storia dei tempi si mette alla ricerca degli uomini di salvare i perduti. E Apocalisse 22,17, per finire nella rivelazione, dice: chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dall'acqua della vita. Quindi l'obiettivo che abbiamo in tutta la Scrittura è cercare e salvare coloro che sono perduti. Lo scopo della storia umana, se volessimo dire, è che Dio possa redimere uomini e donne per portarli alla gloria come sposa per suo figlio, dove serviranno, onoreranno e adoreranno suo figlio nei secoli dei secoli. Quindi la Chiesa è una missione. Non sei scelto e eletto per essere un membro di un comitato o di un club. Sei un missionario. Ed è solo una questione di dove e quanto efficace sei o meno. Non ci sono alternative a questo. Non ci deve essere perciò, e non è richiesto nessun dono di evangelizzazione in particolare. Non esiste il dono di missionario. Nel grande mandato, ogni credente, ogni discepolo è responsabile di portare a compimento questo comando. La Chiesa, perciò, è composta di missionari. Noi tante volte nella Chiesa abbiamo un po', facciamo l'errore di vedere: ah, sai, lui è missionario. No, siamo tutti missionari. Dio ha affidato questo compito non a un gruppo di persone, ma a tutti i suoi discepoli. Quindi la Chiesa è una missione nel mondo. E il mondo è una cultura estranea e noi siamo in una terra straniera. La nostra cittadinanza è in cielo. E Dio ci lascia qui per un tempo, ma noi non apparteniamo più a questo mondo. Siamo rimasti qui e pensate, Dio sopporta persino il nostro zoppicare nella nostra santificazione, nella nostra adorazione, nella nostra obbedienza, nei nostri sforzi verso la santità, perché c'è una cosa che possiamo fare qua sulla terra e che non faremo mai nel resto dell'eternità. Cercare i perduti. Quindi siamo tutti missionari e dobbiamo quindi apprendere le implicazioni che ci vengono poste in questo passaggio davanti a noi, perché è il compito di tutti. E lo sappiamo tante volte perché è un passo non sconosciuto e molto famoso, lo capiamo, ma spesso è facile perderlo di vista. E il testo di stamani ci porta al principale compito dei cristiani. Il testo contiene cinque chiavi per fare discepoli, cinque caratteristiche che dobbiamo avere se vogliamo avere vivere questa priorità. Dobbiamo avere disponibilità, dobbiamo avere adorazione, dobbiamo avere sottomissione, dobbiamo mostrare obbedienza e dobbiamo avere fede. Numero uno, la disponibilità. Versetto 16 dice che quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. Qualsiasi tipo di ministero efficace inizia sempre col essere disponibili a qualcosa che Gesù comanda. Quindi la capacità più grande non è nel saper fare un qualcosa, ma nell'essere disponibili a farla. E in un certo senso è vero perché a nulla servono se hai delle capacità o delle abilità straordinarie, ma poi non sei mai disponibile. Quindi disponibile è essere dove Gesù comanda che siamo. Tutto inizia con l'esserci, tutto inizia col presentarsi. E qua nel passo Gesù stabilisce un luogo particolare di incontro. In un monte in Galilea. Ora non sappiamo dove fosse esattamente questo monte, non conosciamo il nome, l'unica cosa che ci viene detto è che si tratta di una montagna che Gesù aveva precedentemente già stabilito come luogo di incontro. Lo sapevano loro, non lo sappiamo noi oggi, non sappiamo perché non viene identificato, ma ai suoi discepoli viene indicato dove avrebbero dovuto essere. Non sappiamo neanche esattamente il giorno, il momento esatti, ovviamente è dopo la resurrezione che è già avvenuta, fu dopo le varie apparizioni di Luca 24, dei discepoli sulla via di Emmaus e di tutti gli incontri che abbiamo già studiato nel corso di queste settimane dopo la resurrezione del Signore. Ma è anche prima della sua ascensione che avviene 40 giorni dopo la resurrezione. E quindi Gesù si incontra con i suoi discepoli. Ora non è detto che si trattasse esclusivamente degli undici, ma è molto probabile che questo incontro e quello descritto da Paolo in 1 Corinzi capitolo 15, 6 e 7, dove Gesù apparve a circa 500 persone contemporaneamente. Ovviamente ci potevano essere anche le donne, che abbiamo già visto e menzionate nel capitolo, che credevano in Gesù Cristo. La Galilea, ovviamente, era il luogo geografico dove Gesù aveva riscosso più consenso rispetto alla Giudea e a Gerusalemme stessa. Pensate quando i credenti a Gerusalemme si riunirono nel Cenacolo per la venuta dello Spirito Santo, erano solo 120, e quindi sembra ragionevole che questa apparizione coinvolse circa 500 persone e sia avvenuta in Galilea dove viveva la maggioranza dei credenti. Questi discepoli erano credenti con tutte le loro debolezze, con tutte le loro domande, la loro confusione, le loro paure, con tutto il loro smarrimento su come Gesù fosse potuto morire su una croce. Ma ora sono pronti a incontrare Cristo. E a parte le donne e i discepoli, quelli in Galilea molto probabilmente non avevano ancora avuto la possibilità di incontrarlo. Quindi parte della loro confusione e delle loro domande si sarebbe risolta in quell'incontro. Ricordiamo che questa massa in gran parte non è formata da gente, dagli studiosi o dall'elite del popolo. Non ci sono infatti molti nobili o potenti, si tratta di gente comuni, in gran parte poveri, di coloro che avevano riposto fede in Cristo, che erano stati presi dalla moltitudine. Quindi, in un luogo appartato, lontani dalla folla di Gerusalemme e dalla minaccia dei capi religiosi, si riuniscono per incontrare il Cristo risorto. Pensate, stanno per vivere un momento straordinario. Un evento epocale, in potersi incontrare con Cristo risorto. Quanti di noi vorrebbero essere stati quel giorno lì? Penso che se fossi stato a quel tempo e mi avessero detto incontri gli undici e dicono: beh, noi stiamo andando su quel monte perché Gesù arriverà, beh, mi sarei mosso con tutto l'entusiasmo e anche con tutte le mie domande e andare incontro a questa esperienza. Ma la realtà molto ovvia è che non succede nulla se non a coloro che sono disponibili a farlo accadere. Quando Isaia nel capitolo 6, versetto 8, disse: "Ecco, manda me", stava ribadendo il punto della disponibilità, che è il punto di partenza di ogni servizio efficace per Dio. Semplicemente quei discepoli erano lì, volevano vedere e stare con il Cristo vivente. Nei loro cuori già c'era un desiderio di poterlo seguire e poiché erano lì avevano il privilegio della sua presenza, delle sue promesse e del suo grande incarico. Pensate, persone comuni che si sottomettono al tempo e al luogo designati con il desiderio di essere con il Cristo. Purtroppo nel corso della vita di chiesa ci sono persone che invece pensano di avere impegni più importanti, di essere anziché nel luogo che Cristo designa per incontrarsi. Hanno programmi che non si preoccupano di essere dove il Cristo comanda che sia, inseguono altre mete e si accontentano delle banalità della vita comune. E così facendo si perdono il privilegio della comunione con Cristo. Credo che sia giusto dire che l'adempimento del dovere missionario della tua vita di fare discepoli inizia con l'incontro con il Signore nel luogo dove Lui ha stabilito che sia, cioè nella Chiesa, nella parola, nella preghiera, nell'assemblea dei redenti. Infatti Ebrei 10:25 dice: "Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare". Perciò come cristiani non avremo mai alcun tipo di impatto sul mondo a meno che tu non sia disposto a mettere da parte del tempo per essere alla presenza del Cristo vivente con il suo popolo, nella sua parola, in comunione con lui e in preghiera con gli altri. Molte persone non si preoccupano di andare verso i perduti perché non si preoccupano nemmeno di riunirsi con i salvati. Non hanno molto da dire a coloro che sono senza Cristo perché hanno poco da dire a Cristo stesso. Devono interrogarsi perciò sulla loro disponibilità perché sono convinto che le persone efficaci, più efficaci nel fare discepoli, sono quelli dalla quale vite trabocca il fatto che cercano sempre una qualche comunione con il Cristo, anche se oggi noi non lo vediamo più in forma carnale, ma esiste dal punto di vista spirituale. Persone che scelgono di essere nella parola, scelgono di essere sempre con il popolo per formarsi e aiutarsi per portare avanti la sua causa. Ma c'è una seconda caratteristica che deriva dal passo dai versetti 17 e 18. Al versetto 17 dice: "Vedutolo, l'adorarono, alcuni però dubitarono". Significa che questa adorazione è un prostrarsi a terra di fronte a Cristo stesso ed è la risposta giusta, ovviamente, alla presenza di Cristo. E sono sicuro che se fossi stato lì quel giorno, vedendo il Cristo risorto, ovviamente la cosa giusta da fare sarebbe stato prostrarsi a terra di fronte a tanta magnificenza. Lo adorano, erano in soggezione nei suoi confronti. Sì, in precedenza lo amavano, si fidavano di lui, gli avevano affermato la loro lode, ma adesso era nella sua perfezione. Quando lo videro nella sua forma risorta e glorificata, cadono ai suoi piedi. E questo è davvero coerente con l'enfasi di Matteo. Al capitolo 2, quando introduce la venuta di Cristo con la sua nascita, pensate, il Vangelo inizia col fatto che dei persone sagge provenienti da Oriente vanno a vedere il bambino, adorarlo, e il Vangelo si termina ancora una volta con l'adorazione di uomini verso il Cristo. Colui che è venuto per essere adorato viene adorato, perché doveva essere adorato. Ma alcuni, dice Matteo, erano dubbiosi. Alcuni dubitavano. Ora qualcuno potrebbe dire: perché Matteo aggiunge questo fatto? Perché forse era meglio non dirlo? Questo potrebbe seminare qualche dubbio nei coloro che sono sempre scettici nei confronti della Scrittura, che dicono: beh, dai, se hanno dubitato loro, perché non possiamo dubitare noi oggi? Potrebbe essere un'aggiunta che potrebbe dare qualche giustificazione all'incredulità di qualcuno. Ma la risposta è molto semplice. Matteo la inserisce semplicemente perché è quello che hanno vissuto in quel momento. La Bibbia ha sempre un'onestà trasparente. Gli scrittori biblici non sono mai coinvolti in qualche sforzo umano per convincere le persone attraverso resoconti gonfiati o manipolati per pilotare meglio le menti delle persone. Registra semplicemente i fatti e la verità. E la verità è che alcuni erano dubbiosi. E questo non deve sorprendere. Ovviamente non erano abituati a vedere uomini risorti. Avevano i loro dubbi, e questo fa parte della caduta. Fa parte della natura umana peccaminosa, e fino ad allora non avevano avuto alcun incontro con Gesù. Avevano semplicemente solo sentito che Cristo era risorto. E qui ci sono probabilmente 500 persone su una montagna, e forse il sole era così accecante e non riuscivano proprio a vedere bene Gesù. E sicuramente Gesù deve aver avuto qualcosa nel suo aspetto di irreale o in una forma diversa da quello che erano abituati ad aver avuto sempre sotto gli occhi. E cercano di focalizzare i loro occhi su questa figura un po' distante, cercano di focalizzare la loro debole fede sulla realtà del Cristo risorto. Non credo che sia stato un dubbio malvagio che sceglie di respingere l'evidenza. Non credo che sia un dubbio insensato che sceglie di non considerare le prove. Penso che sia un dubbio virtuoso che necessita solo di maggiori rassicurazioni. E Gesù fa una cosa interessante. Guardate il versetto 18. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro. Non è interessante? Perché pensi che Gesù abbia fatto questo? Penso che volesse dare a queste persone ancora più prove. Ed è quello che fa dopo la resurrezione. Ricordate a Tommaso? Aveva dei dubbi? E lui va da Tommaso e dice: ok, Tommaso, sono qua, e se hai dei dubbi, toccami, metti il dito nelle mie mani, nelle ferite o nel mio costato, guarda le mie cicatrici. Gesù si avvicina a loro semplicemente. Se non avevano avevano qualche dubbio, perché ovviamente non avevano mai visto il Cristo risorto prima, adesso questo dubbio viene allontanato. E così vedono la sua magnificenza, ed è interessante perché, riflettendo, quale immagine poteva avere sembianza un Cristo risorto? Pensate quando era uomo, prima Lucian ha parlato del fatto che era un uomo mite, ma al tempo stesso, in quel momento, sembrava così onnipotente. Era del tutto umano, ma aveva del divino. Era il leone della tribù di Giuda, il vincitore della morte e dell'inferno, il re dei re, e tuttavia era l'agnello di Dio con i segni della morte e della sofferenza. Lo videro e sono sicuro che dopo che si avvicinò si vergognarono e si unirono a coloro che lo adorarono. Adorare è riconoscere la divinità, riconoscere la maestà, la sua sovranità e la sua gloria. Questo è essenziale nella vita di chi vuole essere un creatore di discepoli. E solo quando sei consumato dall'amore e dall'adorazione a Cristo che allora sei veramente coinvolto nel grande mandato. Non si evangelizza per dovere, proviene da un cuore di adorazione. Se amo davvero il Signore Gesù Cristo con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima e tutta la mia mente e forza, allora la sua causa diventa anche la mia causa e il mio motivo per vivere. Ciò che amo mi dà motivazione a fare nel corso della vita. E succede tutti i giorni. Avete mai pensato che noi comunichiamo alle persone quello che veramente teniamo? I nostri fatti, il nostro lavoro, le nostre passioni. E un vero discepolo di Cristo condivide con gli altri la sua più grande passione, Cristo. Ma ci sono persone che non adorano come dovrebbero. La loro adorazione è scarsa, superficiale, sporadica, avviene ogni tanto. Dicono di amare Cristo, ma non è un amore profondo, intimo, che suscita lode e un'adorazione continua. E di conseguenza non sono neanche motivati a compiere la sua opera, non sostengono la sua causa, non predicano il messaggio. La verità è che sono occupati per altre cose. Vogliamo semplicemente una riprova nella nostra vita? Quando è stata l'ultima volta che hai cercato di fare discepoli? Quante volte l'abbiamo fatto nell'ultima settimana o nell'ultimo mese? Giovanni Battista in Giovanni 3:30 dice bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Cristo deve crescere in noi e noi dobbiamo diminuire, il nostro io deve diminuire. Perciò fare discepoli diventa la priorità nella vita. Dov'è il nostro cuore? Se il nostro cuore è rivolto a Cristo, allora Cristo è tutto, il suo regno è tutto, la sua causa è tutta, il suo scopo è tutto ciò per cui viviamo. Ma c'è un terzo ingrediente che esce dal testo, ed è sottomissione. Dal versetto 18 dice, Gesù avvicinatosi parla loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Questa è un'affermazione di enorme portata che va oltre i nostri pensieri, va oltre la nostra capacità di capire. Pensate quando Matteo inizia questo Vangelo, presenta Cristo come re attraverso la sua dinastia reale e come detto viene riconosciuto da pagani, dai magi. Comincia col fatto che era re e re significa che lui è sovrano. E quando conclude il suo Vangelo, Matteo sta dicendo la stessa cosa, quando dice, Gesù dice, ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra, è un altro modo di dire, io adesso sono il re su tutti i re, sovrano su tutti i sovrani, significa che lui è al comando ed è assolutamente al comando. Quindi i suoi discepoli sono chiamati a sottomettersi a questo re. Consideriamo per un attimo la parola potere, che significa anche, potrebbe essere, autorità. Cristo afferma di avere potere, autorità, e ovviamente il fatto che è risorto lo ancora di più dà enfasi a questa cosa. Questa è un'autorità basata su chi egli è, perché egli è Dio e l'autorità appartiene alla divinità. E questo potere è stato riaffermato da ciò che egli ha compiuto sulla croce e attraverso la resurrezione. Pertanto ha completa libertà di azione. Ha la libertà di fare esattamente quello che vuole, quando vuole, come vuole, con chi vuole. Dice che ogni potere, quindi significa che non c'è nulla fa eccezione a questo. Ha un diritto totale di governo su tutto ciò che esiste. E dice che questo potere gli è stato dato da Dio. Quindi il comunicato ha lo scopo di stabilire chi è al comando, chi è responsabile di poter stabilire cosa è giusto fare. Cristo è il Re, l'autorità, il Signore, e l'autorità sovrana sul cielo e sulla terra, e questo chiama tutti i Suoi discepoli ora in ballo. Noi, come Suoi discepoli, ci dobbiamo sottomettere a questa autorità. E siamo chiamati a partecipare alla realizzazione del suo scopo, del suo regno. Dobbiamo essere sottomessi e desiderosi di partecipare ai propositi del grande Re. Ora, ancora una volta, ci sono persone che accettano Cristo come loro Salvatore per essere liberate dall'inferno, e ci sono persone che accettano Cristo come il loro avvocato per portare avanti le loro cause davanti a Dio. Ma sono molto meno quelli che lo riconoscono come loro re e sovrano per governare su di loro. Queste sono le sue condizioni ed è da lì che dobbiamo iniziare. Come detto prima, non evangelizziamo il mondo per passatempo. Non evangelizziamo quando ne abbiamo voglia e non si fanno discepoli per sport. È il traboccamento di questi tre atteggiamenti spirituali: disponibilità, adorazione, sottomissione. Se c'è un cuore volenteroso, devoto e umile, allora quello è lo strumento che Dio utilizzerà per salvare dei perduti. Non evangelizzare significa ribellarsi a questa autorità. Magari cerchiamo di nascondere questa ribellione attraverso molte giustificazioni. Sai, non sono bravo a parlare, non era il momento giusto, non è il mio dono, aspetterò il momento appropriato e così via. Il punto è che molti di noi sono intrappolati nelle cose del mondo e dedichiamo tempo, vita, talenti, risorse, energie, eccetera, eccetera, per cose che perderemo. E poi ci chiediamo perché Dio non usa me per fare discepoli. Dobbiamo fare marcia indietro e ripartire da questi atteggiamenti. E quindi il primo atteggiamento per fare i discepoli è guardare al nostro cuore. Un quarto elemento è l'obbedienza. Versetto 19. Gesù dice: andate dunque. Quindi dunque sta è una buona transizione, perché tutto quello che Gesù ha stabilito che sia in questo momento, dice: se è vero tutto questo, se è vero che io sono il Re, se è vero che mi state adorando, se è vero che siete stati ubbidienti a essere dove sono, ora dunque dovete andare. Andare è il primo passo. Come si potranno fare discepoli di tutte le nazioni se qualcuno non andrà? E pensate, qua siamo agli inizi dell'espansione della Chiesa. C'era tutto il mondo da conquistare. Il presupposto implicito è che gli altri non verranno se la Chiesa non va da loro. Tu devi andare. Ma tutto inizia con l'andare, partendo dal presupposto che non succederà nulla finché non sarai andato da qualche parte dove è necessario proclamare il Vangelo. E potrebbe essere a casa tua, potrebbe essere dall'altro lato della strada, nel tuo paese, nel tuo lavoro, in un altro stato, dall'altra parte della terra. Non ci sono limiti temporali e fisici a questo mandato. E se ci pensi, tu, ognuno di noi, può raggiungere persone che nessun missionario, per bravo e grande che sia, potrà mai raggiungere. Pensate alla nostra piccola chiesa. In genere i missionari scelgono le grandi città. Noi abbiamo l'Italia, diversi missionari che arrivano dall'estero, e dove vanno? Sempre nelle grandi città. Ma Dio ci ha messi in un posto piccolo, insignificante, fuori da ogni scelta di qualsiasi missionario, proprio perché ha un piano di salvezza per la gente di queste zone. Dobbiamo forse aspettare qualche missionario evangelista che venga a fare il lavoro che invece Dio ha affidato a noi? Paolo dice in Romani capitolo 10, versetto 14: ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Il motivo per cui le chiese non crescono è perché pochi obbediscono ad andare. Praticamente aspettiamo che sia qualcun altro che vada. Pensiamo che spetti ai pastori, a coloro che sentono una chiamata, a coloro che hanno il dono di evangelista, a coloro che sono bravi e preparati nello studio. Ma la realtà nel passo di oggi è che come cristiano, ogni cristiano è chiamato e coinvolto in questa opera. Perciò non ha importanza dove, non ha importanza semplicemente se lo fai. Andare per fare cosa? Gesù dice: fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il comando è fare discepoli. E come si fanno discepoli? Andando, battezzando e insegnando loro. Il Vangelo di Marco dice: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. E Luca 24,47, sono altre visioni, dice che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati. Matteo dice soltanto: fate discepoli. Ebbene, il presupposto che il battesimo racchiude la predicazione del Vangelo e il ravvedimento dei propri peccati. Pietro in Atti 2 dice: pentitevi e siate battezzati. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice: esiste un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Quindi il battesimo divenne una realtà inseparabile della salvezza. Se una persona si convertiva a Gesù, veniva battezzata. E se una persona non era disposta a farsi battezzata, ciò era motivo di supporre che la sua conversione non fosse reale. Ogni credente deve essere battezzato e ogni credente deve chiamare altri a essere battezzati. Sembra che questo non sia più un ingrediente necessario oggi. Beh, si dice che è importante la salvezza, ed è vero, la salvezza è una questione di fede, ma il battesimo è il segno della vera fede, perché cosa è la fede senza le opere? Giacomo dice che è morta. Perciò la primissima opera visibile in pubblico è quella del battesimo. E come detto, il battesimo agli inizi era così inseparabile del condurre le persone alla conoscenza di Gesù che quando dicevi battesimo si riferivano sempre alla conversione. Ecco perché dovevano essere battezzati. Se uno afferma di essere cristiano e non è mai stato battezzato, c'è motivo di sospettare della realtà della sua affermazione. Vabbè, a meno che non conoscesse questo comando. Quando andiamo a predicare Cristo dovremmo chiamare le persone a essere battezzate, e se non sono disposti a prendere questa posizione e a pagare un prezzo, perché c'è sempre un prezzo da pagare, c'è motivo di ritenere che la loro fede non sia una fede salvifica. Beh, qualcuno potrebbe dire: beh, sai, io mi sento in imbarazzo a essere battezzato. Alcune persone dicono: è difficile affrontare questo passo. E ho letto di una testimonianza veramente interessante di un ragazzino che era in Australia, un ragazzino che viveva in ospedale, quadriplegico, era attaccata a una macchina per poter respirare. Questo ragazzino ascoltava prediche attraverso, perché era anche cieco, quadro veramente serio, ascoltava le prediche attraverso l'audio. E nella predicazione proprio di questo passo ha compreso il fatto che lui doveva essere battezzato, solo che non potevano battezzarlo perché non era possibile tirarlo fuori dal letto, le sue ossa erano molto fragili e più aveva una sorta di tracheo, quando si respira cioè non, quindi era, quindi aveva il respiratore, quindi come rendere possibile un battesimo del genere. Quindi era oltretutto molto rischioso, ma nonostante i medici avessero detto ma rischia di morire perché viene staccato dal suo respiratore, ha voluto farlo a tutti i costi e ha accettato di fare un battesimo in questa situazione. Ho letto che l'hanno staccato dal respiratore, hanno dovuto mettere una mano in questo tubo e spingerlo nell'acqua. Quindi, quali difficoltà abbiamo noi oggi quando uno ha veramente questo desiderio? È una storia meravigliosa sul voler essere battezzato, così tanto che ha rischiato la propria vita per essere ubbidiente a un comando di Cristo. Questa è la prova che dovremmo mostrare nella nostra fede. Siamo stati chiamati da Dio a fare discepoli, si tratta di andare, si tratta di battezzare. Il battesimo perciò è un comando, sì, e se non sei battezzato, allora hai disobbedito. Ecco perché un credente battezzato non può prendere la comunione, perché qualsiasi disobbedienza nota la Chiesa, si frappone alla comunione fra la persona e Gesù. E poi dice di insegnare, fare discepoli significa insegnare tutto ciò a loro, a osservare tutto ciò che Gesù ha comandato. Il fare discepoli non finisce quando si crede, non finisce nemmeno nel battesimo. Praticamente non finisce mai o finisce solo quando il credente, il discepolo, muore. In pratica i discepoli devono essere istruiti, implica istruirli e chiamarli a un'ubbidienza per tutta la vita. Non c'è discepolato senza la fede personale e non esiste un discepolato senza la volontà di apprendere i comandamenti di Cristo affinché si possa obbedire alla sua Signoria. La responsabilità a ubbidire non ricade solo al credente. Uno potrebbe dire, beh, la vita è mia e faccio quello che mi pare. È responsabilità anche della Chiesa, perché chi si considera un discepolo deve essere obbediente. Un discepolo è obbediente è necessario perché la testimonianza sia credibile. Come potrebbe il mondo credere al Vangelo proclamato da una Chiesa che non è coerente con quanto Cristo ha insegnato? Nathan, quando ha ripreso Davide nel suo peccato con Bezzabea, gli disse in 2 Samuele 12:14: facendo così, tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare. Ecco perché la Chiesa deve imporre una disciplina, perché è in ballo la credibilità nell'espansione del Vangelo. E in quinta e ultima ingrediente, ho detto fede. Un compito così nobile, così eterno, esige qualcosa che va oltre le nostre capacità e le nostre risorse. Abbiamo la capacità di poter conquistare delle persone, per poterle convincere? Abbiamo la conoscenza per essere efficaci nel convincere gli altri a diventare discepoli? Versetto 20, Gesù dà una grande promessa. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questo è un incoraggiamento potente ed è molto forte. Quando evangelizzi non sei solo e non sei neanche debole perché abbiamo il potere e la presenza di Cristo. Cristo in Atti 1:8 dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Gesù è sempre con te nella forma di Spirito Santo ed è una grande verità. Il bambino nato tra di noi, l'Emanuele, Dio con noi, è sempre con noi. Ed è in presenza spirituale, invisibile, ed è la nostra forza e la nostra risorsa. Perciò quando ti trovi a evangelizzare, non devi pensare che tu sei contro qualcuno. Quando evangelizzi, Gesù è con te. Devi avere fede che Lui opererà. L'evangelizzazione non è un'opera umana, è un'opera divina e noi non possiamo fare qualcosa che non abbiamo nessuna capacità per poterla fare. Quindi queste sono parole che stanno alla base di una vita di evangelizzazione efficace: disponibilità, adorazione, sottomissione, obbedienza e fede. E quando queste saranno parte integranti della tua vita, allora saremo veramente efficaci per Dio. Davide ha detto alla gente in Prima Cronaca 29,5: chi è disposto a fare oggi qualche offerta al Signore? Ovviamente stavano facendo la raccolta per il Tempio. Ma la stessa domanda vale per noi oggi. Chi è disposto a consacrare oggi il suo servizio al Signore? Chi è disposto ad adorare così il Signore? A sottomettersi alla sua autorità? A ubbidire al suo piano? Ad avere fede per ricevere il potere e la grazia quando cerchiamo per cercare di salvare i perduti? Per poterlo essere abbiamo bisogno sicuramente di rivedere le nostre priorità. Ho letto di una storia molto interessante che parlava di un gruppo di uomini che dovevano fare una scalata nel Monte Bianco attraverso le Alpi svizzere. E la sera prima della scalata una guida ha dato delle indicazioni chiare per raggiungere la vetta. Dice: raggiungeremo la vetta solo eliminando tutte le cose non necessarie e portando solo lo stretto indispensabile. Il giorno dopo, quando iniziarono la scalata, un giovane inglese non era d'accordo con questa indicazione e si presentò con un pesante zaino, una coperta che lui ci teneva, molta alimentazione, vino addirittura, barrette di cioccolato e tutta la sua set di fotografico. Si divisero in gruppi e lungo la strada, il secondo gruppo, che l'inglese faceva parte del primo, lungo la strada il secondo gruppo incominciò a trovare pian pianino prima la coperta, poi pezzi di formaggio, le sue macchine fotografiche, e quando arrivarono in cima alla montagna l'inglese era lì, ma si era liberato di tutti i pesi non indispensabili per fare questa impresa. E c'è un'importante applicazione alla vita cristiana. Ci sono persone che per raggiungere la vetta non abbandonano ciò che è essenziale. Abbandonano ciò che non è essenziale. E ci sono altre persone che quando scoprono di non poter arrivare in cima senza le loro cose, piantano la loro tenda in pianura e abbandonano l'impresa. Perciò un predicatore dice, raccontando questa storia, che la pianura è piena di tende. Ed è vero, e paragona che la Chiesa è una pianura piena di tende. Gente che ha deciso di tenere con sé la roba e di vivere lontano dalla vetta. Sarebbe invece una grande testimonianza per il mondo se le persone che vivono intorno a noi trovassero il sentiero delle nostre vite disseminato delle cose che abbiamo lasciato cadere con gioia nel cercare di voler adempiere a questa vocazione. Non piantiamo la tenda in pianura, non ci accontentiamo di vivere con le cose senza arrivare mai in cima. Che il Signore ci aiuti a buttare via ciò che intralcia il seguire Cristo. Possano le persone che ci conoscono vedere questa testimonianza mentre perseguiamo la grande priorità di fare discepoli. Andiamo delle persone a cui possiamo andare. Predichiamo il Vangelo alle persone a cui possiamo predicarlo. Chiamiamo al battesimo coloro che credono, insegnando loro a osservare tutte le cose che Gesù ha comandato. Che possiamo desiderare e realizzare la ragione della nostra esistenza qui facendo discepoli. Che il Signore ci dia questa opportunità perché siamo disponibili, perché e qua stamattina siamo venuti per adorare, e se veramente adoriamo ci dobbiamo sottomettere al comando di Gesù e non aver paura e confidare nel suo potere che per cercare i cuori duri che ci sono fuori. Sappiamo che possiamo raggiungere il mondo solo uno alla volta. Raggiungiamone almeno uno questa settimana. Facciamolo per il regno di Cristo. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo avuto l'onore di leggere un passo importantissimo. Ed è il passo che anche dimostra, Signore, che se siamo qui è perché qualcuno è stato obbediente a questo mandato. Siamo qui perché abbiamo anche noi eravamo perduti, qualcuno ci ha cercato, qualcuno ha parlato a noi, e Signore, Tu invece poi hai compiuto l'opera di aprire i nostri cuori, aprire i nostri occhi alla verità del Vangelo, riconoscerci peccatori perduti, Signore, e riconoscere Cristo come Signore e Salvatore. Signore, che possiamo esserti ubbidienti. Spesso la Chiesa si perde in tante altre cose, anch'esse importanti. Sappiamo che sono indispensabili, come abbiamo detto, per un'efficace evangelizzazione. Ma Signore, oggi, attraverso questo finale del Vangelo, Tu ci richiami alla nostra priorità. Esistiamo per fare discepoli. Perciò, Signore, ci chiami tutti in causa. E sappiamo, Signore, che è un compito difficile, ma al tempo stesso oggi ci hai mostrato che dobbiamo aver fede, perché Tu sei colui che agisce nei loro cuori, ma utilizzi noi come Tuoi strumenti. Che possiamo esserti ubbidienti, sappiamo che il nostro campo è sterminato davanti a noi. E non abbiamo veramente dei limiti, perché siamo contornati da, purtroppo, da un sacco di persone che non sono credenti, per cui abbiamo un ampio campo di missione. Guidaci, Signore, che queste parole possano essere usate per ognuno di noi a fortificarci e a focalizzarci, Signore, su ciò che Tu vuoi e ci comandi di fare. Grazie, Signore, per questo. In Cristo Gesù. Amen.